Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Peter, riandando alla loro amicizia lunga quasi 30 anni, pensò che la teoria di Clarissa funzionava, per quanto brevi, discontinui, spesso penosi, per via delle sue assenze o delle interruzioni. Quella mattina, ad esempio, era entrata Elizabeth come un poledro dalle lunghe gambe, bella, muta, proprio quando lui stava cominciando a parlare a Clarissa. I loro incontri avevano comunque avuto sulla sua vita effetti incommensurabili. C'era un mistero in tutto ciò. Ti veniva dato un seme secco, aguzzo, sgradevole. L'incontro in sé, il più delle volte, terribilmente penoso. Eppure, nella distanza, nei posti più impensati, sbocciava, fioriva, emanava il suo profumo, ti lasciava toccare, gustare, guardarti intorno, percepirlo e comprenderlo nella sua interezza, dopo che per anni lo si era smarrito. Così lei gli era tornata in mente sul piroscafo, sull'Himalaya, evocata dalle cose più strane, come accadeva a Sally Seaton, quell'oca generosa ed entusiasta che pensava a lui quando vedeva delle ortensie azzurre. Di tutte le persone che aveva conosciuto, nessuna l'aveva influenzato quanto lei. E sempre presentandosi senza essere richiesta, fredda, signorile, critica, oppure seducente, romantica, a rammentargli i campi o i raccolti inglesi, la vedeva il più delle volte in campagna, non a Londra. Un'immagine dopo l'altra a Burton. Era arrivata in albergo, attraversò l'atrio con gruppi di poltrone e divani rossicci e piante a foglie lanceolate dall'aria avvizzita. Prese la chiave dal gancio. La giovane signora gli porse alcune lettere. Salì. La vedeva il più delle volte a Burton, alla fine dell'estate, quando andava da loro per una settimana o anche 15 giorni, come si faceva a quei tempi. Dapprima sulla cima di un colle, con le mani che trattenevano i capelli, il mantello gonfio di vento che faceva dei segni e gridava verso di loro. Lei vedeva il Severn lì sotto, o in un bosco, mentre tentava di far scaldare il bollitore con dita assai maldestre. Il fumo che si profondeva in inchini, che sbuffava loro in faccia, e il suo visetto roseo tra gli sbuffi. O chiedeva dell'acqua a una vecchietta venuta sulla soglia di casa per vederli passare. Loro due andavano a piedi, gli altri in automobile. Lei in auto si annoiava, detestava tutti gli animali, salvo quel suo cane. Camminavano per miglia e miglia sul ciglio delle strade. Di tanto in tanto lei si fermava per controllare la direzione e lo riportava a casa attraverso la campagna. E nel frattempo discutevano, parlavano di poesia, parlavano di persone, parlavano di politica. All'epoca Clarissa era radicale. Non notando mai nulla, se non quando lei si fermava, entusiasta, di fronte a un panorama o a un albero, e gli ingiungeva di guardare con lei. Poi proseguivano per campi di stoppie, lei davanti con un fiore per sua zia, instancabile, malgrado fosse di costituzione delicata, e arrivavano a Burton al crepuscolo. Poi, dopo cena, Il vecchio Breitkopf si sedeva al piano e cantava senza un filo di voce, e loro due sprofondavano nelle poltrone cercando di non ridere. Ma ogni volta, a un certo punto, scoppiavano a ridere e ridevano. Ridevano di nulla. Si immaginavano che Breitkopf non vedesse. E poi la mattina saltellava come una cutrettola davanti alla casa. Una lettera sua. Quella busta azzurra era la sua grafia. E gli toccava di leggerla. L'ennesimo loro incontro destinato a essere penoso. Per leggere la lettera dovette fare uno sforzo diabolico. Era stata una gioia rivederlo. Si sentiva in dovere di dirglielo. Nient'altro. Ma ne fu turbato, infastidito. Meglio sarebbe stato se non gli avesse scritto. Sovrapponendosi ai suoi pensieri, quella lettera era come una gomitata nelle costole. Perché non lo lasciava in pace. In fin dei conti aveva sposato Dalloway e vissuto con lui perfettamente felice tutti quegli anni. Gli alberghi non sono luoghi confortevoli, tutt'altro. Chissà quante persone avevano appeso il cappello a quell'attaccapanni. Perfino le mosche, a ben pensarci, si erano già posate su nasi altrui. Quanto alla pulizia che ostentavano, non era pulizia, bensì nudità, freddezza. Così doveva essere. Una qualche arida matrona faceva la ronda all'alba, annusando, frugando, costringendo cameriere livide di freddo a sfregare in ogni angolo, neanche il prossimo cliente fosse un arrosto da servire su un piatto perfettamente pulito. Per dormire, un letto, per sedersi, una poltrona, per lavarsi i denti e radersi, un bicchiere e uno specchio. Libri, lettere, vestaglia scivolavano sull'anonima imbottitura di crine come incongrue impertinenze. Ed era la lettera di Clarissa a fargli notare tutto ciò. Era stata una gioia rivederlo, si sentiva in dovere di dirglielo. Ripiegò il foglio, lo allontanò da sé. Per nessuna ragione lo avrebbe riletto. Per fargli avere quella lettera entro le sei, doveva averla scritta subito dopo che lui se n'era andato, averla affrancata, mandato qualcuno alla posta. Era, per così dire, tipico suo. Era turbata dalla sua visita. Si era profondamente emozionata. Per un attimo, quando gli aveva baciato la mano, lo aveva rimpianto, perfino invidiato, o forse si era ricordata, gliel'aveva letto negli occhi, di qualcosa che lui le aveva detto, che avrebbero cambiato il mondo se l'avesse sposato, forse. Mentre invece c'era questo, la mezz'età, la mediocrità. Poi si era sforzata con la sua indomabile vitalità di accantonare tutto ciò, perché c'era in lei un filo di vita di cui, quanto a tenacia, perseveranza, capacità di superare gli ostacoli e andar dritta allo scopo, lui non aveva mai conosciuto l'eguale. Sì, ma il contraccolpo sarebbe venuto appena fosse uscito dalla stanza. Si sarebbe sentita terribilmente dispiaciuta e si sarebbe chiesta in che modo poteva farlo contento, salvo naturalmente l'unica cosa. E gli sembrava di vederla con le guance bagnate di lacrime, che andava al suo scrittoio e buttava giù quell'unica riga che lui avrebbe trovato rientrando in albergo. Che gioia rivederti! Ed era sincera. Peter Walsh nel frattempo si era slacciato le scarpe, ma non avrebbe funzionato un matrimonio fra loro. L'altra cosa, dopo tutto, era venuta assai più naturale. Era strano, era vero, lo pensavano in molti. Peter Walsh, che aveva fatto una riuscita appena decorosa, ricoprendo passabilmente i suoi successivi incarichi, era ben voluto, ma considerato un po' stravagante, uno che si dava delle arie. Strano dunque che lui avesse, soprattutto ora con i capelli grigi, un'espressione soddisfatta, l'espressione di uno che si è sistemato. Era ciò che lo rendeva attraente agli occhi delle donne. le quali gradivano la sensazione che non fosse esageratamente virile. C'era qualcosa di insolito in lui, un lato indecifrabile, forse perché era un amante dei libri. Non c'era una volta in cui venisse a trovarti e non prendesse in mano il libro posato sul tavolo. Adesso stava leggendo, con i lacci delle scarpe che penzolavano sul pavimento. O perché era un gentiluomo, lo si vedeva dal rapido colpetto con cui svuotava il fornello della pipa, e naturalmente dai suoi modi con le donne. Perché era delizioso e parecchio ridicolo che una ragazza senza un minimo di buonsenso riuscisse, con tanta facilità, a farne il proprio zimbello, ma a proprio rischio e pericolo. Infatti, per quanto lui apparisse disponibile e seducente alla sua compagnia, vista la sua gaiezza e signorilità, lo era tuttavia fino a un certo punto. Lei diceva una cosa, no, lui la sapeva più lunga, e quello non l'avrebbe sopportato, no, poi era capace di urlare e sbellicarsi dalle risate per una battuta spinta fra uomini. Era il miglior giudice in fatto di cucina in India. Era un uomo, ma non il tipo d'uomo che bisogna rispettare per forza. Grazie al cielo, no. Non come il maggiore Simmons, ad esempio. Proprio per niente, pensava Daisy, quando, nonostante i suoi due bimbi piccoli, li metteva a confronto. Si tolse le scarpe, svuotò le tasche. Insieme al coltellino ne uscì un'istantanea di Daisy sulla veranda. Daisy, tutta in bianco, con un fox terrier sulle ginocchia, molto carina, molto bruna. La foto migliore che avesse mai visto di lei. Era accaduto, in fondo, così naturalmente, assai più naturalmente che con Clarissa. Niente storie, niente fastidi, nessuna inutile complicazione, tutto a gonfie vele. E la bruna, adorabile e graziosa fanciulla sulla veranda, esclamava. Gli pareva di sentirla. Certo, gli avrebbe dato tutto, gridava. Era priva di qualunque riservo. Tutto ciò che voleva, gridava, correndo agli incontro senza curarsi di chi li vedeva. E aveva solo 24 anni e aveva due bambini. Bene, s'era messo proprio in un bel pasticcio alla sua età. E quel pensiero lo assillava quando si svegliava di notte, ammesso che si sposassero. Per lui tutto bene, ma per lei? La signora Burgess, una brava donna, per niente pettegola, con cui si era confidato, pensava che il suo viaggio in Inghilterra, ufficialmente per consultare gli avvocati, potesse servire a far riflettere Daisy, a farla ragionare sulle possibili conseguenze. Rischiava la sua posizione, diceva la signora Burgess, l'ostracismo in società, la rinuncia ai figli. E prima o poi sarebbe stata una vedova con un passato, di quelle che conducono una vita squallida in un sobborgo di periferia o che, assai più probabile, non vanno per il sottile. Lei sa, diceva, come diventano quelle donne, sempre troppo truccate. Ma Peter Walsh ci scherzava sopra, non aveva nessuna intenzione di morire per il momento. Comunque toccava a lei decidere, toccava a lei giudicare, pensò, aggirandosi senza scarpe nella camera, lisciando lo sparato dell'abito da sera, perché forse sarebbe andato alla festa di Clarissa, o a teatro. O magari sarebbe rimasto in albergo a leggere un libro appassionante, scritto da un tizio che aveva conosciuto a Oxford. E se fosse andato in pensione, quello avrebbe fatto, avrebbe scritto dei libri. Sarebbe andato a Oxford a rovistare in biblioteca. Invano la bruna, adorabile, graziosa ragazza correva in fondo alla via, invano agitava una mano, invano gridava che non gliene importava proprio niente di quel che si diceva di lei. Eccolo lì, l'uomo che adorava, il perfetto gentiluomo, affascinante, distinto, e la differenza di età non le faceva né caldo né freddo. Che si aggirava in una stanza d'albergo a Bloomsbury, si radeva, si lavava, continuando, mentre sollevava brocche e posava rasoi, a rovistare in biblioteca approfondendo due o tre questioni che gli interessavano. E si sarebbe intrattenuto con chiunque capitasse, diventando ogni giorno più indifferente agli orari del pranzo e mancando agli appuntamenti. E qualora Daisy gli avesse chiesto, come di certo avrebbe fatto, un bacio, una dimostrazione d'amore, non avrebbe potuto darle ciò che si aspettava, pur provando per lei un affetto sincero. Per farla breve, forse era meglio, come diceva la signora Burgess, che lo dimenticasse o lo ricordasse com'era nell'agosto del 1922, come una figura in piedi all'incrocio sul far della sera, sempre più sfocata via via che il calesse si allontana, con lei saldamente ancorata sul sedile posteriore, sebbene tenda le braccia e continui, vedendo la figura rimpicciolire e sparire, a urlare che farà qualunque cosa al mondo, qualunque cosa, qualunque cosa. Non capiva mai quel che pensava la gente. Gli riusciva ogni giorno più difficile concentrarsi. Era sempre più assorto, preso dai suoi problemi, ora corrucciato, ora allegro, in balia delle donne, distratto, lunatico, sempre meno capace, così rimuginava facendosi la barba, di capire perché Clarissa non potesse semplicemente trovar loro una casa ed essere gentile con Daisy, presentarla ai suoi amici. E lui avrebbe infine potuto... Potuto cosa? Andare a spasso e guardarsi intorno. Al momento era occupato a trovare varie chiavi, carte, cogliere fior da fiore, starsene solo o in sostanza bastare a se stesso. Eppure nessuno più di lui dipendeva dagli altri. Si abbottonò il panciotto. Era stata la sua rovina. Non riusciva a star lontano dal fumoir. Gli piacevano i colonnelli, gli piaceva il golf, il bridge e soprattutto gli piaceva la compagnia delle donne, la finezza della loro amicizia, quella loro fedeltà, audacia e grandiosità in amore che, malgrado gli inconvenienti, a lui sembravano, e l'adorabile bruna faccina era in cima al mucchio di buste, assolutamente ammirevoli, un magnifico fiore da coltivare nel punto più alto della vita umana. Eppure non riusciva a decidersi, portato com'era a valutare il dritto e il rovescio delle cose. Clarissa aveva fiaccato qualcosa in lui per sempre, a stancarsi troppo facilmente di ogni muta devozione e a desiderare la varietà in amore. Ma guai se Daisy avesse amato un altro, guai! Perché era geloso, incontrollabilmente geloso per temperamento. Pativa le pene dell'inferno. Ma dove erano il coltellino, l'orologio, i sigilli, il taccuino e la lettera di Clarissa che non avrebbe riletto, ma alla quale teneva, e la fotografia di Daisy? E ora, a cena.